Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora voglio che apriate la vostra Bibbia a 2 Pietro 1, dal 5 all'11, e sono piuttosto convinto che mi ci vorranno ancora alcuni messaggi per completare il nostro studio di questo testo. E francamente sono rimasto piuttosto stupito, dopo essere stato qui oltre 20 anni a Grace, e dopo aver predicato per la prima volta una serie sulla sicurezza e la salvezza, nel constatare che dopo ogni messaggio che ho predicato su questo argomento, almeno una persona, a volte 5 o 6 persone, sono venute da me e mi hanno detto: fino a questa sera non avevo mai sperimentato la sicurezza della mia salvezza. Mi hanno ringraziato per aver parlato di questo tema, hanno ringraziato Dio per la chiarezza della sua parola riguardo alla sicurezza. Ed è triste pensare che, se questo è vero qui nella nostra chiesa, deve esserlo anche in tutto il mondo cristiano, che ci sono moltissimi cristiani che non godono della certezza della loro salvezza. Ed è particolarmente triste perché Dio vuole che noi abbiamo una piena sicurezza. Così dice in Ebrei 6:11 e 10:22. Vuole, secondo 1 Giovanni 3:19, vuole che i nostri cuori siano rassicurati. Vuole, secondo Colossesi 2:2, che abbiamo tutte le ricchezze della piena certezza. Ogni vero cristiano dovrebbe godere della realtà della propria salvezza. Non avere quella sicurezza significa vivere nel dubbio, vivere nella paura, vivere in una certa forma di depressione spirituale ed in un certo tipo di miseria. Certamente non aver sicurezza significa non essere capaci di dilettarsi in Dio, cosa che è inerente all'esperienza cristiana, e non essere capaci di godere dell'attesa di tutte le sue promesse, non essere in grado di gustare la realtà della fede e l'esultanza della speranza. Vedete, la promessa della vita eterna, la promessa della vita abbondante, presuppone la sicurezza. Se devo godere di tutto ciò che è mio in Cristo, devo anche sapere di essere in Cristo. Altrimenti vivrò nella paura, nella miseria, nel dubbio. Pietro è molto preoccupato che i suoi lettori godano della certezza, e così questo è un tema centrale in questa epistola brevissima. Ora, lasciate che vi ricordi brevemente, in un certo senso, com'è che tutto questo si inserisce nel contesto. Questo è un libro molto breve, solo 3 capitoli, ed il tema dominante di questo libro è il capitolo 2, ed il capitolo 2 parla di falsi insegnanti, falsi profeti. E vengono descritti in termini molto chiari ed in termini molto vividi nel secondo capitolo. Ora, il capitolo 2, che si concentra sui falsi profeti e sui falsi insegnanti, è circondato da altri insegnamenti diretti a contrastare con successo i loro attacchi. In altre parole, il capitolo 1 ed il capitolo 3 sono collegati al tema, nel senso che il capitolo 1 ed il capitolo 3 dicono al credente come essere equipaggiati per affrontare i falsi insegnanti, per respingere l'ingannevole e seducente avanzata dei falsi maestri. Il credente deve conoscere alcune cose, il credente deve possedere una conoscenza accurata e vera. E quindi sorge la domanda: che cosa dobbiamo conoscere? Che cosa dobbiamo conoscere? Ebbene, nel capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 21, dobbiamo conoscere la scrittura. Dobbiamo conoscere la nostra scrittura. Ed è proprio di questo che egli tratta. Nel capitolo 3 dobbiamo conoscere la nostra santificazione. Dobbiamo conoscere la nostra santificazione. E nel capitolo 1, dal versetto 3 all'11, dobbiamo conoscere la nostra salvezza. Se conoscete la scrittura, E se sapete di essere santificati e messi a parte per Dio dal peccato, e se sapete che la vostra salvezza è reale, allora gli attacchi dei falsi insegnanti saranno frustrati. Se però non conoscete la scrittura, e se non conoscete e non state sperimentando uno stato continuo di santificazione, e se non siete sicuri della vostra salvezza, diventerete vittime facili. Ora stiamo guardando proprio quella sezione sulla salvezza, il conoscere la vostra salvezza. Questa è una difesa essenziale contro i falsi insegnanti. Se avete indosso l'elmo della speranza della salvezza, allora i colpi di Satana che verranno contro di voi per farvi dubitare della vostra salvezza e farvi dubitare dell'opera di Dio saranno respinti. Sarete protetti dai falsi insegnanti, dagli spiriti demoniaci e da Satana stesso. Quindi la prima linea di difesa è questa, che dovete conoscere la vostra salvezza. E in realtà il capitolo intero fino a questo punto si è concentrato proprio su questo. Al versetto 1 ha detto che dovete conoscere la fonte della vostra salvezza. Essa è vostra per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Al versetto 2 ha detto che dovete conoscere la sostanza della vostra salvezza, ed essa è fondata sulla grazia e sulla pace moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Nei versetti 3 e 4 dice che dobbiamo conoscere la sufficienza della nostra salvezza, cioè che abbiamo tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Ed ora, dal versetto 5 all'11, dice che dobbiamo conoscere la certezza della nostra salvezza, dobbiamo esserne sicuri. E così, dal versetto 5 all'11, egli affronta la questione della sicurezza, della certezza. E questo, miei cari, è cruciale se vogliamo resistere agli assalti dei falsi insegnanti. E potreste dire, perché? Perché i falsi maestri cercheranno sempre di dirvi un'altra via di che cosa? Di salvezza. Sempre. Ma se io so dov'è che mi trovo in termini di salvezza e non c'è alcun dubbio, allora non ci sarà alcuna attrazione esercitata dal falso insegnamento. Nei versetti 3 e 4 ci è stato indicato il fatto che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo. E tuttavia, dal versetto 5 all'11, Pietro dice che dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per aggiungere a ciò che Cristo ha già fatto affinché possiamo sperimentare la certezza. Questo è un bel paradosso. I versetti 3 e 4 dicono che abbiamo tutto in Cristo, i versetti dal 5 all'11 dicono ora dovete aggiungervi qualcosa. Com'è che si può aggiungere qualcosa a tutto? E questo di nuovo è quel paradosso meraviglioso dell'essere completi in Cristo e tuttavia del dover fare tutto ciò che abbiamo nelle nostre forze per seguirlo. E quindi troviamo, dunque, che i versetti dal 5 all'11 ci danno la via verso la sicurezza. Versetto 5, guardiamolo insieme. Ora, proprio per questa ragione, ora voglio fermarvi proprio qui, ok? Quale ragione? Perché abbiamo tutto in Cristo? Perché per la sua potenza divina, versetto 3, ci è stato donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la vera conoscenza di colui che ci ha chiamati, mediante la sua gloria e virtù, per mezzo di queste cose ci ha donato le sue promesse preziose e grandissime, affinché per mezzo di esse possiamo diventare partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Lasciate che ripercorra il tutto solamente in sintesi, ok? Poiché abbiamo la potenza divina, che ci è stata concessa e ci dà tutto ciò che è necessario per la vita e la pietà, e poiché questo viene a noi mediante la vera conoscenza di Gesù Cristo, per mezzo di lui abbiamo promesse preziose e grandissime, siamo diventati partecipi della natura divina, siamo sfuggiti alla corruzione che si trova nel mondo a causa della concupiscenza. Ora, per questa ragione, in altre parole, a motivo di tutto ciò che è vostro in Cristo, fate questo. E qui di nuovo c'è il mistero della vera vita spirituale. Ci è stato dato tutto in Cristo e tuttavia ci vuole tutto ciò che abbiamo per portare a compimento il fatto. Poiché abbiamo tutto in Cristo, tutte le risorse della grazia per la sufficienza spirituale, siamo stati chiamati a dare il massimo sforzo. Ebbene, i falsi maestri faranno preda con successo di coloro che dubitano della loro salvezza. I falsi insegnanti avranno modi per renderli miserabili, peccaminosi, dubbiosi, deboli, vacillanti nel loro culto, nella loro preghiera, rendendoli privi di gioia, impotenti nel servizio, confusi riguardo a ciò che credono, ma per coloro che sono fiduciosi nella loro salvezza, fiduciosi nelle ricchezze che Cristo ha dato loro, sicuri e rassicurati nella vera conoscenza del Salvatore, i falsi insegnanti non hanno nulla da offrire. Quindi, per questa ragione, a motivo di tutto ciò che abbiamo in Cristo, aggiungiamovi qualcosa affinché possiamo goderne del beneficio, cioè la certezza, la sicurezza. Versetto 5, quindi, richiede uno sforzo diligente. Ora, proprio per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni diligenza. Ora, questo ci introduce nel testo. Ciò che vorrei fare è prendere questo concetto della sicurezza e vorrei dividerlo per voi in 4 sezioni. E lavoreremo un po' su queste sezioni una alla volta. La prima è lo sforzo prescritto, la seconda è la virtù perseguita, le opzioni presentate ed i benefici promessi. Cominciamo con lo sforzo prescritto, l'abbiamo appena letto. E qui devo dire, come nota a margine, che verrebbe da pensare, dopo i versetti 3-4, in cui avete tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, che Dio ha riversato in voi la sua potenza divina, abbiamo tutto questo, che la frase successiva potrebbe essere, quindi, lasciate andare e lasciate fare a Dio, giusto? Che la frase successiva potrebbe essere qualcosa del tipo, ehi, rilassati, appoggiatevi e lasciate fare a Dio. Esattamente il contrario. Lo sforzo prescritto, ancora il versetto 5, ora, proprio per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni diligenza nella vostra fede. Questo è lo sforzo prescritto, giusto? A causa dell'opera salvifica di Dio in noi e a causa della sua completa sufficienza, come Filippesi 2, 12 e 13, operate la vostra cosa, la vostra salvezza, Dio l'ha messa dentro, voi tiratela fuori. Tiratela fuori. Mettendoci da parte vostra ogni diligenza nella vostra fede, e poi la parola successiva, aggiungete. Questo è interessante, no? È un'affermazione veramente interessante. Lasciate che entriamo un po' più nel dettaglio, in profondità. Mettendoci da parte vostra ogni diligenza nella vostra fede. Cosa significa mettendoci da parte vostra? Proprio quello, no? Facendo il massimo sforzo. È l'idea di portare ogni sforzo accanto a ciò che Dio ha fatto. Dio ha fatto tutto questo, voi portate accanto a quello ogni sforzo che avete. E questa è la parola mettendoci da parte vostra. Ogni diligenza, spude, significa zelo, prontezza. È usata per qualcuno che è di fretta. Significa fervore. È una parola molto forte. E quindi sta dicendo, accanto a tutto ciò che Dio ha fatto, voi mettete ogni sforzo zelante, pronto, sollecito, affrettato, piuttosto diretto. E poi la parola aggiungete. La parola aggiungete. Cosa significa veramente? Oh, significa dare con larghezza, significa dare generosamente. Tra l'altro è una parola molto interessante, di fatto è una parola un po' particolare. È un termine che significa maestro del coro. E poi c'è una preposizione davanti. Potresti dire, com'è che si può tradurre una parola che significa maestro del coro con la parola aggiungete? Oh, molto semplicemente, perché il maestro del coro aveva la responsabilità di provvedere a tutto ciò che era necessario per il suo coro. E quindi la parola finì per significare fornitore. Un maestro del coro divenne semplicemente sinonimo del fornitore. William Barclay disse questo. Forse il più grande dono che la Grecia, e specialmente Atene, abbia fatto agli uomini è stato il grande teatro e di grandi drammi di uomini come Eschilo, Sofocle ed Euripide, opere di letteratura ed arte che ancora oggi sono tra i beni più preziosi del mondo. Tutte queste opere avevano bisogno di grandi cori, perché i cori ne erano parte integrante. Era quindi molto costoso mettere in scena tali rappresentazioni. Nei grandi giorni di Atene c'erano cittadini animati da spirito pubblico che volontariamente e di buon grado si assumevano il compito a proprie spese di raccogliere, mantenere, addestrare ed equipaggiare tali cori. Era durante le grandi feste religiose che queste opere venivano rappresentate. Per esempio, alle Dionisie cittadine venivano rappresentate 3 tragedie, 5 commedie e 5 di quelle che chiamavano di tirambi. Bisognava trovare uomini che finanziassero, equipaggiassero ed addestrassero i cori per tutte quelle rappresentazioni, e quello poteva costare a questi uomini una grande quantità di denaro, ed era motivo di orgoglio per tali uomini addestrare e equipaggiare i loro cori nel modo più nobile e splendido possibile. E gli uomini che si assumevano volontariamente questi compiti, a proprie spese e per amore della loro città, erano chiamati koregoi. Questa è la parola qui che vediamo. Il verbo koregoi è il verbo che indica l'assumersi tale compito, cioè provvedere un coro. La parola dunque porta con sé una certa idea di larghezza. Non significa mai equipaggiare in modo tirato o avaro, significa sempre versare con larghezza e volentieri tutto ciò che è necessario per un'esecuzione nobile. La parola epikoregein si allargò poi in un mondo più vasto e finì per significare non soltanto equipaggiare il coro, ma essere responsabile di qualunque genere di equipaggiamento. Può significare fornire un esercito con tutte le provviste di rifornimenti necessari, può significare equipaggiare l'anima con tutte le virtù necessarie e belle per la vita, ma sempre dietro a questa parola c'era l'idea di una generosità volenterosa ed abbondante nel provvedere. Ed è dunque questa la parola che lo Spirito di Dio ha scelto, e quindi tornando di nuovo al versetto 5, per questa ragione, a motivo di tutto ciò che Cristo ha fatto per voi, mettendoci da parte vostra ogni diligenza, aggiungete generosamente, con larghezza, non in modo tirato o superficiale, e poi c'è quella piccola espressione, nella vostra fede. E la fede qui è presupposta. La fede è il terreno in cui crescono i fiori della santificazione. Così, nella vostra fede, nel vostro credere iniziale in Cristo, dovete applicare con larghezza ogni zelo per affiancare a quello che Cristo ha fatto con tutto ciò che potete fare voi. Questo è quello che sta dicendo. Ora, qualcuno potrebbe dire... non c'è quindi certezza nella fede? Sì, c'è certezza, c'è sicurezza nella fede, e colui che crede nel Signore Gesù Cristo, così come abbiamo osservato anche in altre occasioni, ha ogni ragione per essere sicuro. Se sapete di credere, allora il Dio della speranza può riempirvi in ogni gioia e pace nel credere, dice Romani 15:13. Ci può essere gioia e pace semplicemente nel credere? In Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti fin dal principio per la salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. In altre parole, questi tessalonicesi, che erano cristiani relativamente nuovi, potevano sapere di essere stati salvati ed essere pieni di speranza proprio a motivo della fede nella verità. La fede porta con sé la certezza, la sicurezza. Anche Ebrei, capitolo 6, nota la stessa verità. E prima Giovanni 5, un testo molto familiare, versetto 13, vi ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate di avere la vita eterna. Credere può voler dire sapere, aver fede può comunicare sicurezza. Io posso sapere di credere, voi potete sapere di credere, ed il credere porta la salvezza. E potete avere una certa misura di sicurezza, ma io non credo che quella fede salvifica iniziale, continuerà a produrre il frutto della certezza a meno che non si faccia lo sforzo di ubbidire a ciò che questo testo dice. Potete godere inizialmente di quella certezza, ma se non viene fatto alcuno sforzo zelante per aggiungere con larghezza a ciò che è richiesto accanto a ciò che Cristo ha fatto, allora credo che ci sarà prima o poi la perdita della gioia della certezza. E così, qui ci viene data una prescrizione, e tale prescrizione è: perseguite con diligenza il pieno apporto di tutte queste cose. La pienezza della sicurezza, ascoltate attentamente, la pienezza della sicurezza è il prodotto di uno sforzo zelante per attingere al pieno apporto della virtù spirituale e di metterlo accanto al pieno apporto della provvidenza di grazia di Dio. Quindi, in un senso molto reale, la sicurezza, la certezza viene al credente che segue questa prescrizione. Ora, questo è l'atteggiamento. Guardiamo adesso all'azione. Abbiamo visto ciò che viene prescritto, lo sforzo prescritto, che è uno sforzo totale, che richiede uno zelo abbondante. Ma che cos'è che stiamo facendo però? Capisco l'atteggiamento, ma qual è l'azione? Che cos'è che dovrei fare io? Guardiamo al punto 2, la virtù perseguita. Okay? Lo sforzo prescritto, qui vediamo le virtù perseguite. Lo sforzo prescritto, adesso guardiamo le virtù perseguite. Che cos'è che deve perseguire il credente nella propria vita per giungere a sperimentare la sicurezza? Versetto 5, aggiungete la virtù morale, e dalla virtù morale la conoscenza, e dalla conoscenza l'autocontrollo, e dall'autocontrollo la perseveranza o la costanza, e dalla perseveranza la pietà, e dalla pietà l'affetto fraterno, e dall'affetto fraterno l'amore. Queste sono 7 virtù da perseguire, e ciascuna di queste virtù, ciascuna di queste eccellenze è in qualche modo contenuta nella precedente. Dalla fede viene la virtù morale, l'eccellenza morale, dalla virtù viene la conoscenza e così via. Ora voglio che guardiate a queste, non abbiamo bisogno di spendere troppo tempo qui, però penso che sarete molto edificati vedendo quello che Pietro intende dire. La prima è la virtù morale, arete, la parola virtù, virtù. In epoca classica questa parola indicava la capacità donata da Dio stesso di compiere azioni eroiche. E finì con il significare, con il puntare a quella qualità, la qualità della vita della persona che la fa risaltare come eccellente. È molto rara, tra l'altro, nella scrittura, ma non nel greco secolare. È un termine nobile, è un termine di eroismo, è un termine di eroismo morale, di eccellenza morale, di qualità. Di solito veniva usato per riferirsi al compimento giusto, retto ed eccellente di qualcosa. Per esempio, si diceva che un coltello era arete se tagliava bene. Un cavallo era arete se correva forte, se era veloce. Un cantante era arete se cantava bene. E a volte la parola arrivò persino a significare coraggio. A volte significava eccellenza efficiente o virtù operativa. Non si riferiva mai ad una virtù chiusa in se stessa, una virtù nel vuoto, come se fosse solamente un atteggiamento, ma una virtù che era dimostrata nella vita. Così, sta dicendo, nella vostra fede, con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra mente, applicate con grande sforzo, con grande prontezza, con zelo, con sollecitudine, l'abbondante apporto della virtù morale, dell'eccellenza morale alla vostra vita. Lasciate che vi faccia una domanda semplice. Dov'è che trovate il modello di tale eccellenza? In Cristo? Ecco perché in Filippesi, capitolo 3, abbiamo quella dichiarazione monumentale da parte di Paolo che stabilisce il modello per il comportamento di tutti i credenti. Lo disse in modo più magnifico che in qualsiasi altro punto della scrittura, e quello che disse fu: io corro verso la meta per il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quello che stava dicendo era: io perseguo la somiglianza a Cristo. Ammetteva di non averla ancora raggiunta, ma la stava perseguendo. La meta è essere come Cristo, la ricompensa è essere come Cristo, la meta è la ricompensa stessa, lo ricorderete anche dal nostro studio di Filippesi. Perseguite la somiglianza a Cristo e quindi perseguite l'eccellenza. Ricordate quello che abbiamo visto domenica mattina scorsa quando Paolo disse ai Tessalonicesi: eccellete sempre di più? Alcuni hanno perfino suggerito che potrebbe significare energia morale. Le persone che parlano di questa parola sembrano aver timore, paura, i lessicografi, quelli che offrono le definizioni, e sembrano aver timore che qualcuno pensi che la parola abbia un significato statico, mentre non è così, e quindi alcuni l'hanno tradotta con energia morale, la forza che compie azioni eccellenti. E dunque, Aggiungete alla vostra fede la virtù eccellente, la virtù, la qualità della vita, la virtù spirituale. Questa è una sorta di santo eroismo. Ora, questo ci conduce alla seconda di queste virtù. Il versetto 5 dice: e dalla vostra virtù eccellente, conoscenza. La virtù non potrebbe esistere se al suo cuore non ci fosse la vera conoscenza, giusto? Il discernimento, l'intuizione spirituale. La parola conoscenza significa giusta comprensione, intendimento, verità correttamente afferrata, correttamente compresa, correttamente messa in pratica, applicata. E quindi vogliamo perseguire la virtù morale, comprendendo che al cuore della virtù ci deve essere la conoscenza spirituale, il discernimento. Dobbiamo conoscere prima di poter vivere, dobbiamo capire come dobbiamo comportarci prima di poterci comportare in quel modo. La virtù morale dipende sempre dalla gnosis, una conoscenza di alto livello e di alta qualità, per usare un altro termine teologico, illuminazione. Avere la mente illuminata o rischiarata riguardo alla verità, e questo naturalmente implica uno studio diligente e la ricerca diligente della verità nella parola di Dio. Ora, dentro la vostra conoscenza c'è un'altra virtù, guardate al versetto 6, e dalla vostra conoscenza autocontrollo. Tutto ciò che è legato alla vera conoscenza e al vero discernimento implica l'autocontrollo. La parola letteralmente dal greco significa trattenersi, trattenere se stessi, e dai giorni di Pietro veniva usata nel mondo atletico. Gli atleti erano autocontrollati, moderati, disciplinati, trattavano duramente il loro corpo, loro dicevano in schiavitù, 1 Corinzi 9:27, si astenevano da cibi malsani, dal vino, dalle indulgenze sessuali per mantenersi puri, si sottoponevano ad esercizi disciplinati per il bene del risultato atletico, controllare la carne, le passioni, i desideri del corpo, anziché permettere loro di controllare voi. E quindi dice: perseguite la virtù eccellente, rendendovi conto che al cuore della virtù c'è il discernimento spirituale e rendendovi conto che al cuore del discernimento spirituale c'è l'autocontrollo. A cosa serve discernere se poi non ho controllo? Come posso essere moralmente eccellente? O tra l'altro, solo come nota a margine, i falsi maestri affermavano tipicamente che la loro conoscenza vera, la loro conoscenza segreta, li avesse liberati dal bisogno dell'autocontrollo. Ricordate che ne abbiamo già parlato, predicavano la licenza per indulgere. Erano avidi, erano sfruttatori, seguivano le loro concupiscenze. Pietro dirà tutto questo anche nei capitoli 2 e 3, e non frenavano nulla. Però Pietro capovolge la cosa e dice che qualunque teologia che separa la fede dalla condotta è eresia. Fede? Ed in quella fede c'è virtù eccellente, morale, ed in quella virtù c'è il discernimento spirituale, ed in quel discernimento spirituale c'è l'autocontrollo. Tutto questo è essenziale alla vita cristiana. Controllare i desideri carnali in conformità con ciò che so essere vero allo scopo di produrre virtù. La virtù, dunque, guidata dalla conoscenza, disciplina il desiderio e lo rende servitore, non padrone, della propria vita. Questo è l'autocontrollo. L'autocontrollo deve essere una delle più grandi di tutte le virtù cristiane. E c'è di più, una quarta. Versetto 6, e dal vostro autocontrollo, perseveranza, sarebbe la traduzione migliore, hupomone, pazienza o perseveranza. Perseveranza nel fare ciò che è giusto, senza mai cedere alla tentazione, senza mai cedere alla prova, senza mai cedere alla difficoltà, senza mai cedere al peccato. Michael Green disse: il cristianesimo di un uomo del genere è come il continuo brillare di una stella piuttosto che il bagliore effimero e la rapida scomparsa della meteora. E questo è un ritratto magnifico di ciò che dobbiamo perseguire. Perseguiamo la virtù morale fondata sul discernimento spirituale che produce autocontrollo, che a sua volta produce la perseveranza sotto la tentazione senza soccombere. Oh, tra l'altro questa parola, upomone, davvero resiste ad una definizione di una sola parola, non ha un equivalente preciso in italiano. nel greco classico, non è una parola comune, ma è usata frequentemente nella scrittura per indicare la fatica, la prova che viene contro una certa persona, contro la sua volontà, rendendo la vita estremamente difficile, dolorosa, afflittiva, sconvolgente. Porta con sé perfino l'idea della morte. Nel greco classico è usata con riferimento a queste stesse cose, è usata con riferimento ai Maccabei per indicare quella forza spirituale di resistenza che permetteva agli uomini di morire per la loro fede in Dio, come fecero nella rivolta Maccabea. È quella forza spirituale di resistenza che preferisce morire piuttosto che cedere. Così forte, così resistente. Cito ancora William Barclay dalla sua opera Parole neotestamentarie. Dice: ora possiamo vedere l'essenza, la caratteristica di questa grande virtù upomone. Non è la pazienza che può sedersi, chinare il capo, lasciare che le cose le cadano addosso e sopportare passivamente fino a quando la tempesta sia passata. Non è, per usare il termine scozzese, semplicemente il sopportare le cose. È lo spirito che può portarle non semplicemente con rassegnazione, ma con una speranza ardente. Non è lo spirito che rimane staticamente fermo in un luogo a sopportare, ma lo spirito che porta le cose perché sa che queste lo stanno conducendo ad una meta di gloria. Non è la pazienza che aspetta cupamente la fine, ma la pazienza che spera radiosamente nell'alba. È stata chiamata coerenza virile sotto la prova. È stato detto che ha sempre sullo sfondo l'andreia, cioè il coraggio. Crisostomo chiama la upomone radice di tutti i beni, madre della pietà, frutto che non appassisce mai, fortezza che non può mai essere spugnata, porto che non conosce tempesta. La chiama regina delle virtù, fondamento delle azioni rette, pace nella guerra, calma nella tempesta, sicurezza nei complotti. E né la violenza degli uomini né la potenza del maligno può mai danneggiarla. È la qualità che tiene l'uomo in piedi con il volto rivolto al vento, è la virtù che può trasformare la prova più dura in gloria, perché oltre il dolore vede la meta. Fine della citazione. Coraggiosa, salda, gioiosa, autocontrollata sotto pressione, resistente alla tentazione, stabilita sulla sapienza spirituale nel perseguimento dell'eccellenza morale. E dal cuore di questa perseveranza resistente c'è il numero 5. E nella vostra perseveranza o nella vostra resistenza la pietà. La pietà. Che parola magnifica è questa, usata anche prima al versetto 3. Eusebia significa veramente reverenza. Ora ascoltate attentamente mentre descrivo questa parola, ok? Significa reverenza. Significa consapevolezza pratica di Dio in ogni area della vita. Una volta veniva tradotta come vera religione, potrebbe essere tradotta con vero culto, vera adorazione. Ha l'idea in sé dell'adorazione a Dio, ha l'idea della coscienza di Dio. I greci dicevano che un uomo era Eusebia, era un amante degli dèi. È una parola che è usata per descrivere qualcuno che adora, qualcuno che ha riverenza, qualcuno che ama Dio profondamente. E infatti Giuseppe Flavio, lo storico giudeo, mette questa parola in contrasto con eidolatria, idolatria. Eusebia, reverenza, dà a Dio il suo giusto posto, adora Dio come egli deve essere adorato, l'idolatria invece fa il contrario. E così noi dobbiamo perseguire con larghezza, con zelo, con prontezza, con grande fervore l'eccellenza morale, la virtù. E nel cuore di quella eccellenza morale, di quella virtù, c'è uno sguardo fisso su Dio. Per riassumere tutto ciò che i greci dicevano su questa coscienza divina di Dio, dicevano che la parola includeva tutti i riti connessi al culto, all'adorazione. Dicevano che la parola includeva la lealtà verso di Dio. Dicevano che la parola include il rispetto verso tutto ciò che appartiene a Dio e che include anche lo spirito di devozione che si ha verso la volontà di Dio. Qualunque cosa i greci dicessero della parola Eusebia, i cristiani la resero ancora più grande. I cristiani la resero ancora più grande. Paolo dice in prima Timoteo 4:8, la pietà è utile ad ogni cosa. Il credente deve adorare Dio, deve amare Dio, adorare Dio profondamente, non con vetrate colorate e musica d'organo, ma con una vita di reverenza verso di Dio e di devozione alla sua santa volontà. E il credente deve fare ciò che Davide fece nel Salmo 16, mettere sempre il Signore davanti a sé. Quello deve essere il nostro impegno. I falsi insegnanti sono irriverenti, irreligiosi e sono empi. I veri cristiani invece perseguono una consapevolezza pratica di Dio in ogni dettaglio della loro vita, sono caratterizzati da una riverenza profonda per Dio, una riverenza che conduce ad un autocontrollo coraggioso, saldo e gioioso sotto la tentazione, stabilito sul discernimento spirituale e nel perseguimento dell'eccellenza morale, della virtù. È un tessuto meraviglioso quello che viene intrecciato qui. E poi c'è una sesta virtù. Nella vostra pietà, dice il versetto 7, l'affetto fraterno. Filadelfia, affetto ed amicizia fraterna, sacrificio reciproco gli uni per gli altri. Non abbiamo bisogno di spendere troppo tempo su questo, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto spesso. Ma al cuore della pietà, al cuore della riverenza verso di Dio, c'è l'amore reciproco. Infatti, 1 Giovanni 4:20 lo esprime proprio in quel modo: se amate Dio, vi amerete gli uni gli altri. Prima Giovanni dice che se dite di amare Dio e non amate vostro fratello, siete bugiardi, perché se amaste veramente Dio, amereste anche vostro fratello. Quindi, se siete veri adoratori, se siete veramente Eusebia, pii, reverenti, mostrerete affetto verso gli altri. Vedete, queste due cose sono inseparabilmente unite. Qual è il più grande comandamento? Ama il Signore di tu con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza, tutta la tua mente. E il secondo qual è? Ama il tuo prossimo come te stesso. Inseparabili. Inseparabili. La prima metà dei 10 comandamenti dice come amare Dio, la seconda metà dice come amare il prossimo. Quindi l'elemento culminante porta al punto successivo, che sarebbe il settimo, e nel vostro affetto fraterno, l'amore. L'amore. Agape, un amore sacrificale, un amore disinteressato in se stesso, questo è l'amore della volontà, questo è l'amore della scelta, questo è l'amore della volontà deliberata, non l'amore dell'emozione, questa è la virtù più elevata, questo è il summum bonum della vita cristiana, questo è ciò che Paolo chiama la cosa più grande, l'amore. Al cuore della mia adorazione verso di Dio c'è proprio quella bontà corrispondente verso mio fratello. Al cuore di quella bontà verso mio fratello c'è l'amore di Dio che è stato cosparso nel mio cuore. E questo è il perseguimento. E si potrebbe dire molto di più su tutto questo, però credo che cogliate il filo. Noi perseguiamo l'eccellenza morale. L'eccellenza morale significa essere come Cristo, no? Con diligenza, con zelo, con tutta la nostra energia, con tutta la nostra forza, ci applichiamo con abbondanza per affiancare a ciò che Cristo ha già fatto per noi, affiancare il massimo sforzo nel perseguimento di queste cose. E la prima cosa è che perseguiamo l'eccellenza morale, la virtù, la qualità, l'eroismo spirituale. Il che significa che in realtà stiamo perseguendo l'amore. L'amore più elevato, più puro e più nobile, che poi si rifletterà in bontà verso il prossimo, verso altri cristiani, sorgendo da una profonda reverenza verso il nostro Dio amato, conducendo ad un autocontrollo coraggioso, saldo e gioioso sotto la tentazione, stabilito sul discernimento spirituale e sul desiderio consumante, sul desiderio irresistibile di essere come Cristo. È tutto un grande cerchio. E la fede è il fondamento di tutto e l'amore ne è il culmine. Se avessi tempo potrei portarvi attraverso tutti quei passi che parlano della fede che opera per mezzo dell'amore. Che perseguimento, che ricerca. Abbiamo tutto in Cristo, dice lui, e tuttavia dobbiamo aggiungere a ciò che abbiamo in Cristo con il massimo sforzo, con la virtù morale, con la sapienza pratica, la saggezza pratica, l'autocontrollo interiore, la resistenza in tutte le tentazioni, la reverenza consapevole di Dio, l'affetto fraterno e l'amore puro e tutto pervasivo verso di Dio e verso tutti gli altri. E direi che qui c'è abbastanza per tenerci occupati, non è vero? E poi dice al versetto 8 Perché se queste cose, qualità, sono in voi ed abbondano, queste non vi renderanno né oziosi né infruttuosi nella vera conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Infatti colui che è privo di queste cose è cieco o miope, avendo dimenticato la purificazione dei suoi peccati passati. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che se queste cose saranno presenti nella vostra vita e saranno crescendo, sarete fruttuosi. E non vi dimenticherete il fatto che siete stati salvati. In altre parole, godrete della vostra sicurezza. Dio non vuole togliervi la certezza, la sicurezza di salvezza, Dio vuole che ve la godiate. Dio non vuole rendervi miserabili e dubbiosi, Dio vuole rendervi gioiosi e fiduciosi. Dio non vuole che vi chiediate se un giorno arriverete in cielo o no, Dio vuole che lo sappiate senza alcuna ombra di dubbio e che viviate in quella speranza. Ma il modo per sperimentare tutto quello non è lasciare andare e lasciar fare a Dio, bensì è seguire lo sforzo prescritto e le virtù da perseguire. Non riassume tutto questo in grande misura ciò che abbiamo imparato in Prima Giovanni? Laddove queste cose sono realtà nella vostra vita, lì ci sarà la certezza della vostra salvezza. E quando arriveranno i falsi maestri, non avranno nulla da offrirvi. Invece della conoscenza, vogliono darvi la cecità. Invece dell'autocontrollo, vogliono darvi licenza. Invece della resistenza nella tentazione, vogliono darvi la caduta nella tentazione. Invece della riverenza verso di Dio, vogliono darvi irriverenza. Invece dell'amore per i figli di Dio, vogliono darvi il risentimento verso i figli di Dio. Invece dell'amore vero, vogliono darvi la concupiscenza. Ma non saranno un problema per voi se sperimenterete queste cose in misura crescente. Perché vi state applicando con diligenza a metterle in pratica, in abbondanza nella vostra vita. Ci sono altri due punti, però dovremo aspettare per quelli. Però questa è una conclusione potente, potente, una conclusione potente di questo testo. Bene, preghiamo. Padre, sembra che il tempo voli via così in fretta, appena cominciamo a poter respirare lì in profondità, è già tempo di risalire in superficie. Appena cominciamo ad acclimatarci, ad essere separati dalle cose di questo mondo, per pensare profondamente a te, il tempo però finisce subito. Signore, aiutaci a non risalire troppo in fretta, ma a rimanere abbastanza lungo in profondità da poter sperimentare tutto ciò che tu hai per noi da comprendere. Aiutaci a sapere che tu desideri che i tuoi figli abbiano la vita, l'abbiano in abbondanza, e la vita abbondante deve includere la certezza, che tu vuoi che abbiamo questa sicurezza e che ci hai dato i mezzi, gli strumenti, se solo ci consacreremo a questo perseguimento delle risorse che sono già lì. L'eccellenza morale è lì nello spirito, la conoscenza è lì nella parola, la perseveranza è lì nella promessa che nessuna tentazione ci ha colti se non quella comune agli uomini, ma Dio è fedele e non permetterà mai che saremo tentati al di là delle nostre forze, ma quella tentazione darà anche la via d'uscita affinché possiamo sopportarla. È tutto lì. L'affetto fraterno e l'amore sono lì presenti perché siamo stati ammaestrati da Dio ad amarci gli uni gli altri. L'amore è già lì perché tu l'hai sparso nei nostri cuori, ce lo hai dato con larghezza. Aiutaci a perseguirlo con prontezza. Non comprendiamo il mistero di tutto ciò che è nostro in Cristo e tuttavia dobbiamo perseguirlo tutto con ogni grammo di energia che abbiamo. Ma questo è il modo in cui tu l'hai stabilito. Rendici quindi fedeli affinché possiamo godere della sicurezza. La più grande di tutte le esperienze cristiane, il sapere che apparteniamo a te ora e per sempre. E da questo scaturisce tutta la nostra gioia. Ti ringraziamo, Padre, per averci dato i mezzi, gli strumenti per raggiungere quella piena gioia. Per amor di Cristo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.